Economia 27.01.2025. Le alternative alle miniere per rendere sostenibile la caccia ai metalli rari. La transizione energetica ha bisogno di grandi quantità, ma l'estrazione ha un forte impatto. Dalle piante accumulatrici allo slow mining, idee per un'industria più sostenibile. Di Marco Dell'Aguzzo. Tutti vogliono le fabbriche di batterie e gli stabilimenti di auto elettriche, ma nessuno vuole le miniere. È forse la contraddizione più grande della transizione energetica. Le stesse tecnologie che permettono di contenere il riscaldamento del clima hanno un impatto sull'ambiente perché necessitano di grandi quantità di metalli. Come ha scritto l'Agenzia Internazionale dell'Energia, infatti, gli impianti solari fotovoltaici, i parchi eolici e i veicoli elettrici richiedono generalmente più minerali per essere costruiti rispetto alle loro controparti basate sui combustibili fossili. Assumendo che la transizione proseguirà al ritmo di oggi, la domanda di minerali, come il litio per le batterie, il rame per i cavi elettrici, lo zinco per i pannelli solari e le terre rare per i magneti, raddoppierà entro il 2030. L'offerta dovrà quindi tenere il passo. E se è vero che nel complesso si estrarranno meno materiali dal sottosuolo, visto che la centralità del carbone dovrebbe ridursi, e che il riciclo aiuterà a ridurre la necessità di materia prima, ci sarà comunque bisogno di aprire nuove miniere. Così, a marzo dell'anno scorso il Consiglio europeo ha adottato il Critical Raw Materials Act, la legge per rafforzare l'autonomia dell'Europa sui minerali, che stabilisce delle quote minime interne di estrazione e garantisce tempistiche certe per l'autorizzazione dei progetti. A agosto il Senato italiano ha approvato il decreto sulle materie prime critiche che prevede la mappatura del potenziale minerario nazionale in funzione dello sfruttamento dei giacimenti. Le miniere sono fondamentali per il successo dei piani di riduzione delle emissioni. Il problema è che spesso vengono giudicate incompatibili con i principi dello sviluppo sostenibile perché potrebbero deturpare il paesaggio e mettere in pericolo la salute umana e l'ecosistema. Nel 2022 la Regione Lombardia e il Ministero della Cultura avevano bocciato l'estrazione di zinco e piombo a Gorno proprio per via dell'impatto territoriale. E in Serbia, paese candidato all'Unione Europea, si tengono da anni proteste molto partecipate contro l'apertura di una miniera di litio nella valle del fiume Jadar, un'area a vocazione agricola. Lo slow mining può funzionare? Qualche mese fa il sito The Conversation ha pubblicato un articolo di tre accademici che, nel tentativo di armonizzare l'azione per il clima con la tutela dell'ambiente, proponevano il passaggio a un modello di estrazione mineraria su piccola scala, condotta con strumenti artigianali setacci anziché grossi macchinari, e gestita direttamente dagli operai. Questo approccio, chiamato slow mining, veniva paragonato al movimento slow food, mentre l'industria mineraria era associata al fast food e al fast fashion. Pur riconoscendo che il riciclo non basterà a soddisfare il fabbisogno di metalli della transizione ecologica, i tre autori sostenevano che lo slow mining sia in grado di fornire volumi sufficienti a una popolazione che però dovrebbe abbandonare il consumismo per abbracciare la sobrietà e un maggiore senso di responsabilità sociale. Quella che veniva proposta, dunque, non era tanto una rivoluzione dei modelli di business quanto della moralità e delle abitudini di vita, ma il presupposto di un'umanità disposta a rallentare non trova riscontro nei dati che raccontano al contrario un aumento della domanda di energia primaria e di elettricità trainata dalle nazioni in via di sviluppo. Per i prossimi anni, peraltro, si prevede una crescita significativa dei consumi elettrici legati all'intelligenza artificiale e ai centri dati. Lo slow mining, inoltre, entra in contraddizione con tutte le ragioni che hanno fatto sì che l'estrazione mineraria assumesse una dimensione industriale fatta di grandi compagnie che ne acquisiscono altre e che hanno bisogno di essere solide per meglio sostenere le difficili condizioni di mercato, tra volatilità dei prezzi, rischi di investimento e ritorni non sempre soddisfacenti. L'estrazione su piccola scala può essere un modello virtuoso in alcuni contesti specifici e potrebbe adattarsi meglio ai bisogni delle comunità situate in luoghi remoti, ma non può rappresentare un'alternativa al sistema dominante. L'estrazione mineraria dalle piante iperaccumulatrici. Ci sono però delle tecnologie pensate anch'esse per occupare delle nicchie, non per rivoluzionare un intero settore, che potrebbero aiutare a migliorare l'immagine e le credenziali di sostenibilità dello sfruttamento minerario, come il fitomining o fitoestrazione, cioè il prelievo di metalli dal suolo tramite le piante. Esistono infatti delle specie capaci di assorbire naturalmente i metalli presenti nel terreno e di concentrarne in quantità rilevanti nei loro tessuti, da qui il nome di iperaccumulatrici. Dopo essere state raccolte e lasciate essiccare, queste piante vengono bruciate per ottenere delle ceneri dalle quali infine si distraggono i metalli utilizzando degli acidi. Delle oltre 700 specie esistenti di iperaccumulatrici, la maggior parte tende a immagazzinare il nickel, un metallo critico per le batterie e solitamente tossico per le piante se lo assumono in concentrazioni elevate. Le iperaccumulatrici, al contrario, si sono evolute proprio per crescere sui terreni ricchi di questo elemento. Alcune specie ne accumulano più di altre e quindi sono maggiormente adatte all'uso estrattivo, per esempio il vetiver, originario dell'India, oppure l'odontarrhena, dai fiori gialli, simile al malisso e presente anche in Italia. Anche nelle piante più efficienti le quantità di nickel presenti nei tessuti sono piccole in termini assoluti. Un ettaro di terra coltivato a iperaccumulatrici può produrre al massimo dai 50 ai 100 kg di nickel all'anno, che bastano per appena 2 o 4 batterie per auto elettriche, secondo un calcolo riportato dal MIT. Ad oggi, insomma, le prospettive economiche del fitomining non sono ottime, ma si sta cercando di migliorarle. Da una parte si cercano nuove iperaccumulatrici che possano aumentare la resa dei terreni, dall'altra si lavora alla modifica delle specie note per far sì che abbiano radici più grandi e assorbenti oppure per ritardarne la fioritura in modo che crescano di più e possano accumulare maggiori quantità di metalli. In ogni caso, la fitoestrazione non è pensata per sostituire l'industria tradizionale, ma al massimo per affiancarla, contribuendo magari alla diversificazione delle forniture e alla valorizzazione dei siti minerari dismessi. Usare le piante per mettere in sicurezza i terreni. La fitoestrazione, però, non è in grado di bonificare un terreno contaminato da idrocarburi o diossine perché le radici non assorbono queste sostanze. Anche nel caso dei metalli pesanti come il piombo l'efficienza è molto bassa, il processo di assorbimento è troppo lento e limitato alla frazione biodisponibile, che rappresenta solo una minima parte della quantità totale di metallo presente nel suolo. Un meccanismo efficacissimo, poco costoso e soprattutto veloce è invece la fitostabilizzazione, ha spiegato a Wired Massimo Fagnano, professore di agronomia all'Università degli Studi di Napoli Federico II. Anziché cercare inutilmente di eliminare i contaminanti, con la fitostabilizzazione le piante vengono utilizzate per ricoprire il terreno con un fitto tappeto erboso che blocca il sollevamento delle particelle, impedendo così ai contaminanti di raggiungere il corpo umano per via aerea. Un terreno messo in sicurezza con la fitostabilizzazione può venire restituito alla cittadinanza e avere anche una funzione sociale, prosegue Fagnano. Può diventare un campo sportivo oppure un bosco. Gli alberi di pioppo, ad esempio, sono particolarmente adatti perché crescono molto velocemente. Un'altra idea è quella di ridare un valore economico ai terreni messi in sicurezza, sfruttandoli per coltivare biomasse a fini energetici come il ricino, che produce olio per i biocarburanti.